Per te il silenzio è lode, Salmo 65, versetto 2, o le lamentazioni, capitolo 3, versetto 26, è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. E ancora nel silenzio si ascolta la parola, così pensiamo all'esperienza di Israele, al libro del Deuteronomio, o anche ai richiami dei profeti, ascoltatemi in silenzio, isole, e le nazioni riprendano nuova forza, perché quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come di aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Era ancora il profeta Isaia, capitolo 40, versetto 31. Tutto questo silenzio ci conduce a quell'esperienza della fede, all'obbedienza della fede, come dice l'Apostolo Paolo in Romani 16, 25, perché Gesù viene dal silenzio e si accoglie nel silenzio. Nel silenzio accoglieremo in questo tempo di Quaresima una parola che ci converte per riprendere vita. E sentiamo ancora cosa dice l'Apocalisse, capitolo 18, versetto 18. Silenzio alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino. Perché il Signore ha preparato un sacrificio e ha purificato i suoi invitati. Questo era Sofonia, capitolo 1, versetto 7. E il libro dell'Apocalisse si chiede: e qual è questo sacrificio se non quello di Cristo, se non quello in cui si celebrerà la vittoria del Messia? Abbiamo parafrasato, ovviamente, questi passaggi biblici che ognuno potrà riprendere nella pace, nella calma e appunto nel silenzio. Ma la Quaresima è anche un tempo di penitenza e questa penitenza si esprime attraverso il digiuno, l'astinenza, la preghiera e l'elemosina. Ci siamo già soffermati sul digiuno gradito al Signore, innanzitutto è quello dal peccato. Nella prospettiva della conversione del cuore, nell'amore per il bene e per la giustizia, Gesù insegnerà in uno dei Vangeli proclamati fin da subito che il digiuno non è legato all'apparire, altrimenti risulta vano. E il popolo già in passato aveva perso il significato del digiuno, come avevano già richiamato i profeti, e pensiamo a quando Gesù stesso racconta di quel pubblicano che digiunava due volte alla settimana e quasi si vantava dinanzi a Dio per questo suo stile. Invece il digiuno gradito al Signore è un altro. Quando i discepoli dovranno digiunare? Quando sarà tolto loro lo sposo? Cioè quando verrà meno Gesù, allora sì che digiuneranno, ma questo digiuno sarà come un vino nuovo in odri nuovi. Se dovessimo fare una traduzione letterale, dovremmo dire un vino giovane in odri nuovi. Ebbene, anche il profeta Geremia aveva parlato del digiuno ed è anche quello che è richiesto da Giona ai cittadini di Ninive, quello che poi loro fecero quando si convertirono al Signore. Il digiuno è dunque utile per umiliarsi di fronte al Signore che viene. Per astinenza invece si intende la continenza, che è come una privazione o una rinuncia a qualcosa. È qualcosa che educa cioè i fedeli alla temperanza. Quanto è importante oggi la temperanza, questa capacità di gestire quello che i latini chiamavano campus sui, il proprio corpo, le proprie pulsioni, i propri desideri. Il libro della Sapienza insegna che la temperanza, la prudenza, la giustizia, la fortezza sono imprescindibili, sono necessari per una educazione sapienziale, mentre la seconda lettera di Pietro ci offre una correlazione Molto interessante, ma leggiamo innanzitutto il testo. Dice Pietro nella seconda lettera, capitolo 1, versetti 6-7. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Vedete questa correlazione? Fede, virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, pietà, amore, carità. Un elenco che non si limita a riproporre altre liste similari che potevano circolare nel mondo antico, ma indica proprio un itinerario spirituale a partire dalla conoscenza e fede in Cristo Gesù, con la quale si era iniziato questo tempo di Quaresima, no? Conoscere il mistero di Cristo. Viene suggerita anche la prassi dell'elemosina, che va fatta in segreto, va tolto l'apparire, senza apparire, senza aspettarsi alcuna ricompensa. Ed ecco, il tempo di Quaresima è dunque un tempo di lotta spirituale. Pensiamo alle tentazioni di Gesù nel deserto, che Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto e con lui il popolo tornerà in quel deserto, che è un luogo nel quale si può rinnovare l'esperienza e l'alleanza con Dio, pensiamo al profeta Osea, ma è appunto anche il luogo delle tentazioni, della prova. Pensiamo anche alla testimonianza dei padri del deserto, loro che hanno scelto di abitare in modo prolungato questo deserto, e a come loro ci hanno insegnato a pregare utilizzando un respiro attraverso quelle sane e sante formule giaculatorie, una delle più note: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore, cioè nella fase di inspirazione, come una preghiera, un'invocazione rivolta a Dio, prendendo l'aria, loro dicevano Signore Gesù Cristo. Poi, quasi con un attimo di apnea, di attesa, di silenzio cosmico, ecco l'aria che viene fuori e contraddistingue la preghiera: abbi pietà di me peccatore. Il Signore, l'uomo si affida al Signore, si abbandona a Lui, perché il nome di Gesù scaccia i demoni. E questo è molto importante se si vuole entrare nella lotta, assumere pienamente la lotta nella quale tutti siamo dentro. Ecco la lotta spirituale. Quali sono gli antidoti che anche Gesù utilizza? Se osserviamo il testo, ma poi lo faremo anche meglio in seguito, Gesù risponde alla parola con la parola, perché, tra virgolette, stranamente, il demonio lo tenta utilizzando la parola di Dio. E allora vuol dire che ci può essere un rapporto con la parola anche non corretto. La parola può divenire luogo di tentazione se non è accompagnata da una fede autentica, se non è custodita. E allora Gesù risponde alla parola con la parola. E troveremo il confronto di Gesù con grandi resistenze epocali che sono i rivali di Dio, potremmo dire, lungo tutta la storia. Sono tre poteri: il potere militare, perché viene esercitato con violenza, come un vero e proprio abominio. Pensiamo in questa prospettiva alle guerre mondiali del secolo scorso. Poi abbiamo il potere economico. Anche questo può diventare un rivale e un nemico di Dio se comporta l'oppressione del povero, dell'indifeso, dell'emarginato, dell'ultimo, se non procura giustizia, così come hanno lungamente richiamato i profeti, pensiamo a Geremia. Ma poi c'è anche, per assurdo, il potere religioso che si oppone a Dio. Quando la religiosità viene vista come un potere e non come un servizio e non come una diaconia, diventa rivale di Dio, si oppone a Dio, e Gesù deve vincere queste tre tentazioni iniziali. Decisiva sarà la preghiera, e pregando e conservando e custodendo la parola che si può sconfiggere il nemico. E cos'è la preghiera se non un rivolgersi dell'uomo verso Dio, un'azione della mente e del cuore, ma anche del corpo, perché anche il corpo prega. È importante pregare con la parola di Dio e alla luce della parola di Dio, per purificare la preghiera, perché la parola di Dio purifica le nostre preghiere e ci rende ben presente come rivolgerci al Signore, cosa domandare a Lui. Ma ci sono anche alcune indicazioni dirette di Gesù. Anche la preghiera, come l'elemosina, va fatta in segreto e soprattutto senza sprecare parole, perché è vana quella preghiera, come ricorda anche il profeta Elia nel primo libro dei Re, capitolo 18, versetto 27. E anche Isaia 1,15 lascia emergere che è vana quella preghiera e quel culto dove non c'è giustizia. La preghiera deve essere allora densa, coincisa, autentica, forte e verace, perché il Signore conosce il cuore dell'uomo e sa ciò di cui abbiamo bisogno. E pensiamo anche alla vita delle prime comunità cristiane, che erano perseveranti e concordi nella preghiera. E come Pietro e Giovanni, di loro due è detto che erano soliti salire al Tempio per la preghiera. Un servizio che infatti non nasce dal primato della preghiera e della parola e che non conduce all'Eucaristia è puro vaneggiamento. L'abbiamo già detto. E mi sembra che questa sia la proposta del Concilio Vaticano II più pertinente, che ha voluto suggerire in modo più adeguato. Una ecclesiologia di tipo comunionale, dove c'è il primato della parola di Dio, la centralità dell'Eucaristia e il servizio ai fratelli, e cioè la parola di Dio approfondita bene, costantemente, vissuta come egemonia della persona, è una possibilità per incontrare Gesù. Ma poi dove potremo riconoscere Gesù? Solo nell'Eucaristia. E infatti la Chiesa, durante la Messa, ci presenta le due mense, la mensa della parola e quella dell'Eucaristia, quasi richiamando l'episodio di Emmaus, dove Gesù fa effettivamente così, si fa compagno di strada dei due discepoli, spiega che tutte le scritture parlano di lui e poi si ferma a casa loro e soltanto quando spezza il pane lo riconoscono ed ecco l'Eucaristia. Ora, il servizio nasce dall'Eucaristia, altrimenti è soltanto volontarismo, un'azione magari bellissima, ma non supportata da una reale esperienza di Dio, perché nell'Eucaristia abbiamo l'annichilimento di Gesù, il suo donarsi totalmente all'uomo. E non è questo il servizio? Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi la vorrà perdere la salverà. Tutto questo ci può educare a svuotare il servizio da ogni autoreferenzialità. Non è la riproposizione di se stessi il servizio, ma è la partecipazione alla missione della Trinità. Perché la missione appartiene a Dio. Il Padre manda il Figlio manda lo Spirito manda noi. E allora partecipiamo a quel progetto salvifico che ha la sua sorgente in Dio. Ci siamo già soffermati sul tempo di Quaresima come tempo di conversione. Richiamiamo in ultima analisi soltanto qualche aspetto per completare questo percorso propedeutico al tempo di Quaresima. Ci stiamo preparando e sappiamo che tutte queste saranno le tematiche con le quali saremo chiamati a interagire. E quindi non possiamo non spendere qualche parola sulla conversione. Il Vangelo di Marco ci dice che Gesù apre proprio così il suo ministero, dicendo che peplerotai o kairos, il tempo è pieno, il tempo è completo, e dunque c'è l'invito alla conversione. Convertitevi e credete al Vangelo. La conversione si può intendere come metanoia in greco, è un cambiamento di nous, di mentalità. Ma lo stesso Apostolo Paolo, quando dovrà rivolgere l'invito di conversione ai suoi destinatari, avrà la genialità di coniare due terminologie differenti. E dunque, se a un destinatario di origine ellenistica che proviene dal mondo pagano può dire di cambiare nous, di cambiare mentalità, e lui può comprendere, a un uomo che proviene dal giudaismo, allora Paolo dice epistrefo, che significa tornare indietro, voltarsi, ritornare indietro. E l'ebreo capisce, perché pensa all'esperienza dell'esodo, del deserto, a tutto ciò che ha potuto rallentare la propria relazione con Dio. E dunque è questa la Quaresima in grandi linee. E questa è la prospettiva che ci viene offerta, e il Signore possa accompagnarci affinché questo tempo possa essere prezioso e fecondo, e soprattutto perché possiamo fare esperienza di Lui, del suo amore, della sua misericordia e del suo perdono.